questa mattina per la predicazione della parola di Dio leggeremo ancora una volta soltanto i primi 5 versetti della Genesi, credo che in seguito velocizzeremo il passo, quindi da domenica prossima, Dio piacendo, cercherò di esporre tutta la narrazione del capitolo 1, ma intanto ci fermiamo al versetto 5. Genesi capitolo 1, versetti da 1 a 5, così dice la parola del Signore. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Abbiamo cominciato a considerare la narrazione della creazione che troviamo nel libro della Genesi e essenzialmente domenica scorsa ho detto due cose, ho cercato di fissare davanti a voi due concetti che ritengo siano molto importanti per noi, non solo come credenti, non solo come persone, ma anche come testimoni di Dio e persone che cercano di comunicare ad altri anche il messaggio della scrittura. Le due cose che ho detto sono state queste: prima di tutto che Genesi non è un documento scientifico, in secondo luogo, e ho spiegato in che senso non lo è, e poi che Genesi è un documento storico che ci racconta dei fatti realmente accaduti, non è un mito, non è una leggenda, non è una storia inventata per insegnare semplicemente alcune cose, non è una favola. Ecco. Abbiamo visto che è sia buono e anche utile considerare in questo modo il racconto della creazione che fa la Bibbia, ma la domanda che è ancora più importante è quella che riguarda lo scopo di questo resoconto, perché dobbiamo rispondere alla semplice domanda: ma per quale ragione ci sono stati dati i primi capitoli della Genesi? Genesi 1, 2, 3 e così via. La più semplice e la più autentica delle risposte che può essere data è questa: il creatore di tutte le cose ha voluto darci delle informazioni allo scopo di creare in noi una determinata visione del mondo, affinché noi vediamo al mondo e a tutte le cose in un certo modo e non in qualunque altro. Una determinata visione del mondo affinché tutti gli esseri umani, tutti gli uomini assumessero al suo cospetto l'attitudine umile, rispettosa, ma anche attiva, fiduciosa, che si addice alla loro natura e alla loro condizione. Dio ci ha rivelato queste cose affinché noi possiamo essere veri adoratori suoi. Va bene? Ho affermato chiaramente domenica scorsa che la Bibbia e la scienza non possono essere in conflitto, perché la Bibbia correttamente interpretata e i fatti della scienza autentica non possono che concordare, perché tutta la verità viene da Dio ed esiste una sola verità. Non può esistere la verità scientifica e la verità religiosa. La verità è soltanto uno. E mi sono fermato più o meno a questo punto dicendo che avrei spiegato quanto sia utile dedicarsi sia allo studio della Bibbia sia a quello della scienza. Perché dico così? Perché Questi, sia la Bibbia, sia la natura, ecco, che la scienza si occupa della natura, di come funziona la natura, sono libri di Dio. Sono libri, sono due libri che Dio ha scritto, in modi diversi, con linguaggi diversi, ma entrambi, sia la natura, sia la scrittura, procedono da Dio. Il buon cristiano si pone all'ascolto e trae profitto dalle scoperte sane e buone della scienza. Anzi, in molti casi, dovete pensare che sono stati proprio i cristiani che hanno promosso il progresso della scienza. Nel 1539, quasi 500 anni fa, un po' di meno, Lutero, il riformatore, si scagliò fortemente. Quando Lutero faceva una cosa, lo faceva forte, cioè, non aveva mezze parole, no? Se parlava contro il Papa, parlava fortemente, se parlava contro gli ebrei, parlava fortemente, se parlava contro Copernico, parlava fortemente. Nel 1539 Lutero si scagliò contro Copernico, che era stato quello che aveva proposto un modello diverso dal modello astronomico tolemaico e aristotelico che fino a quel momento era creduto da praticamente tutti quanti, cioè che la Terra stava al centro e Sole, la Luna, le stelle, tutto girava, gli altri pianeti, tutto girava intorno alla Terra. Copernico aveva detto il contrario, no, è il Sole che sta fermo e i pianeti, compresa la Terra, girano intorno ad esso. Lutero si oppose fortemente. Ebbene, Lutero si sbagliava. E dovete comprendere che dovette passare più di un secolo e mezzo da quando Copernico ha cominciato a proporre questa rivoluzione, infatti si parla della rivoluzione copernicana, prima che venisse accettata, diciamo, anche nell'ambito scientifico da altri astronomi. Ci furono al tempo contemporanei di Lutero e di Calvino persone che erano degli astronomi che non volevano, che studiavano lo stesso cielo che studiava Copernico, che non vollero accettare il suo modello, che trovavano altre risposte a come potevano andare le cose. E pensate, è stato, sicuramente avrete sentito parlare di queste quattro persone. Galileo Galilei è famoso, no? Vissuto tra il 1564, quindi dopo, è nato dopo che la controversia era già cominciata a nascere. Galileo Galilei, Giovanni Keplero, nato nel 1571, quindi una generazione ancora successiva, e Isacco Newton, nato nel 1642. Tutto il lavoro di questi scienziati è stato necessario e direi anche sufficiente, perché riuscirono con la matematica, con le osservazioni, con dei modelli, a spiegare che Copernico aveva ragione. Copernico è morto nel 1543, perciò pensate quanto tempo è dovuto passare. Noi non dovremmo meravigliarci della lentezza con cui tutto ciò avvenne. Si trattò di una rivoluzione che andava contro quello che la gente credeva di vedere con i propri occhi. Io credo di vedere che il Sole si muove nel cielo, non vedo che la Terra si sta muovendo. Quindi se qualcuno mi dice qualcosa di contrario a quello che io sto vedendo, naturalmente mi opporrò. E sono ben note le vicende di Galileo, costretto alla biura e sospettato di eresia dall'Inquisizione. Ma ascoltate quello che Galileo scrive in una lettera che ha scritto a un suo discepolo. Anche lui era un religioso, il 21 dicembre del 1613, lui in questa famosa e importante lettera, e questo è importante che lo sappiate, perché molte persone vi diranno: la scienza è sempre contraria alla religione, la scienza è sempre contraria alla fede. Ma non è vero così, non è vero assolutamente. Anzi, Galileo stesso era un credente, e io direi, adesso ascolterete perché, un credente perfino migliore dei suoi giudici, degli ecclesiastici che lo giudicarono e lo condannarono. In questa lettera del 21 dicembre del 1613 lui afferma chiaramente che la scrittura, la Bibbia, non può sbagliare, è inerrante. Ma non sono inerranti gli interpreti della scrittura. Lui dice: la Bibbia non può sbagliare, possiamo sbagliare noi nell'interpretarla. E affermò che la natura, e altresì sostenne che la natura procede dal verbo o dalla parola di Dio, dicendo che la prima, la scrittura, ci è stata data, lui usa una parola che noi non accettiamo, dettata, ma comunque intendeva proprio dire questo, la scrittura ci è stata data dallo Spirito Santo, mentre la seconda, la natura, esegue perfettamente gli ordini di Dio. E in una sua opera molto importante, si intitola Il Saggiatore, affermò che questi due libri di Dio sono scritti con linguaggi diversi. Il primo in un linguaggio umano, la Bibbia, comprensibile a tutti, il secondo, la natura, con il linguaggio della matematica. Infatti dice proprio questa bellissima frase: la matematica è l'alfabeto di Dio col quale egli ha scritto l'universo. Bellissimo. E Galileo aveva perfettamente ragione, ed era molto più vicino alla verità di quanto lo fossero gli ecclesiastici che lo costrinsero alla abiura. Galileo era un credente, e se c'è qualcuno che ne vuole fare di Galileo un campione della laicità o contrario alla fede cristiana, ha certamente o mente oppure è assolutamente poco informato. Quindi questo è il primo punto importante: la scrittura e la scienza, o la corretta lettura della natura, entrambe procedono da Dio. E la scienza è necessaria alla vita umana. Perché, vedete, nello stesso capitolo della Genesi che noi abbiamo letto, lo vedremo ancora meglio quando ci arriveremo più avanti, ma al capitolo 28, guardate, al capitolo 1, il versetto 28, guardate cosa dice Dio dopo aver creato l'uomo. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, e poi ascoltate, dice, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Che cosa vuol dire assoggettare la terra? Significa, per assoggettare qualcuno o qualcosa, noi dobbiamo conoscerlo, dobbiamo capire come funziona. Se dobbiamo coltivare un pezzo di terra, dobbiamo sapere qualcosa dei meccanismi dell'agricoltura. Se dobbiamo prendere un animale selvatico e addomesticarlo perché possa servire per il nostro nutrimento, noi dobbiamo comprenderne le regole, come funziona la riproduzione. Cioè, l'uomo fin dall'inizio ha ricevuto da Dio un mandato di essere uno scienziato, di studiare la natura, di conoscere la natura, di poter quindi manipolare anche la natura, prendendosene certamente cura. In un certo modo Dio affidò il compito di dominare la natura, e questo è il mandato scientifico e tecnologico. Chi furono? Chi fu il primo scienziato? Chi fu il primo zoologo? Chi fu il primo tassonomista? La tassonomia è la scienza del dare dei nomi alle piante e agli animali. Fu proprio Adamo. Dio fece passare davanti a lui tutti gli animali e lui gli diede un nome, dimostrando così il suo dominio sugli animali. C'erano tanti alberi nel giardino. Che cosa avrà fatto Adamo nel vederli? Ah, questo è un albero con le foglie lanceolate. No, non è che cominciò a descriverle tutti quanti, cominciò a chiamare gli alberi con i loro nomi. E chiamò il melo, melo, il pero, pero, ammesso e non concesso che c'erano le mele e le pere che come le conosciamo noi oggi. Ma questo è il punto. L'uomo, per mandato di Dio, non per propria iniziativa, deve essere uno scienziato. È l'uomo più sapiente del mondo. Chi è stato, secondo la testimonianza della scrittura? Salomone, no? Salomone, tra gli uomini, a parte colui che è la sapienza fatta carne, che è il nostro Signore Gesù Cristo, anche Salomone fu uno scienziato. Anche Salomone, di Salomone è detto al capitolo 4, dal versetto 29, che Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza, una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali, la saggezza degli egiziani, eccetera, eccetera. E poi, oltre a parlare dei proverbi e dei suoi scritti, dice così: parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta dalla muraglia. Parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Salomone si interessava alla natura, si interessava alla scienza. Certo, ovviamente la sua scienza non poteva essere raffinata come quella che verrà successivamente, ma la sapienza di Dio non è assolutamente in contrasto con il lavoro dei biologi, dei botanici, degli zoologi. E la scienza moderna, chiunque voglia fare questa investigazione non potrà che darmi ragione, è nata sotto l'impulso e l'azione di uomini credenti. E pensiamo ai progressi che noi abbiamo visto nella medicina, nelle comunicazioni, nei trasporti. Se oggi la nostra vita è più lunga e confortevole e se le sue avversità sono più sopportabili che nel passato, lo dobbiamo al fatto che gli uomini ubbidiscono per istinto all'ordine divino di comprendere, governare la natura, perché egli stesso ci ha forniti dei mezzi per farlo, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato il linguaggio, ci ha dato le abilità manuali. E allo stesso modo in cui la scienza è necessaria, è utile, è buona per la vita umana, la scrittura è necessaria ed è utile alla vita umana. Perché la vita umana, vedete, non è soltanto la natura. La scienza si occupa delle opere naturali, investiga la natura, ma la vita umana è molto più che natura. Abbiamo bisogno di una rivelazione che sia più chiara, più capace di rispondere al modo in cui gli uomini devono rapportarsi al Creatore, gli uni nei confronti degli altri. In altri termini, se è vero, come dice la Scrittura, che noi siamo stati creati da Dio, allora quali sono i nostri doveri nei confronti del nostro Creatore? Se mia figlia Irene è mia figlia, lei ha dei doveri in quanto figlia nei miei confronti, giusto? E se noi proveniamo da Dio, in quanto figli di Dio, creature di Dio, abbiamo dei doveri nei confronti del nostro Creatore. Se non siamo stati creati da Dio, non abbiamo doveri nei confronti di Dio. Se veniamo dal nulla, non abbiamo doveri nei confronti del nulla. Se procediamo da una lenta evoluzione e quindi l'origine della nostra consapevolezza, della nostra intelligenza, del nostro linguaggio, della nostra, delle nostre abilità manuali, derivano semplicemente dalla selezione naturale, dalle mutazioni genetiche, dalla immensità del tempo che è passato. Che doveri abbiamo nei confronti degli altri? Nessuno. Certamente ci saranno poche persone che hanno questa visione del mondo, che vi diranno sì, quindi è legittimo vivere come degli animali, però è naturale che si arrivi a questa conclusione. E poi se Dio ci ha creati, quali sono le possibilità e i limiti nella gestione della cura della terra? Dio ci ha dato la terra, ci ha detto di dominare la terra, ma ci ha autorizzati a sfruttarla o a rovinarla o a contaminarla o a inquinarla fino a distruggerla? No, noi dobbiamo curare la terra, dobbiamo coltivare coscienziosamente, in modo che la terra non divenga arida e per mancanza di nutrimento. Quindi si sono sperimentate anche le rotazioni dell'agricoltura e così via. Abbiamo la terra, grandi risorse, c'è acqua, ci sono ricchezze, metalli preziosi, petrolio e tutto il resto. Possiamo utilizzarlo quanto ci pare, come ci pare? No, questo affidamento della terra agli uomini da parte di Dio implica il fatto che noi dovremo rendere a Dio conto di come abbiamo utilizzato quello che ci è stato affidato. Ricordatevi, nel libro dell'Apocalisse è scritto che Dio distrugge quelli che distruggono la terra e che quindi l'ambientalismo non politico, ma ha un fondamento cristiano. Il cristiano non può essere un distruttore del proprio ambiente. Il cristiano, io credo che nessuno di voi le faccia queste cose, no? Passiamo per strada, che cosa succede quando attraversiamo le autostrade, gli scorrimenti veloci o altro? Che cosa vediamo? Ci gira lo stomaco, diciamolo così, nel vedere la gente che butta la spazzatura ai margini delle strade. Voi non lo fate questo. Perché non lo fate? Perché siete persone più educate, più civili? Perché siete cristiani? Perché siete persone che hanno un rispetto della natura e delle cose. E chi si comporta in questo modo non può avere una visione di, anche se afferma di essere un cristiano, non può avere una visione autentica cristiana. La cura della terra significa che noi possiamo fare tutto ciò che è tecnicamente possibile, o ci sono dei limiti nell'uso, nello sfruttamento delle risorse naturali? E poi come dobbiamo vivere le nostre relazioni? E come dobbiamo vivere? Che cos'è il matrimonio? E come dobbiamo trattare il prossimo? E come dovrebbe funzionare lo Stato? Tutte queste risposte non le troviamo nello studio della scienza. La scienza non può darci delle risposte in questi campi, ce le dà la scrittura. La scrittura, non faccio di solito, e infatti mi ero proposto di farlo prima, me ne sono dimenticato, scusatemi, di solito non faccio promozione di libri mentre sto predicando, ma c'è un libro che abbiamo pubblicato da poco, appena uscito, Abraham Kuyper, Lezioni sul Calvinismo, che afferma quali implicazioni ha l'autentica dottrina cristiana, lui parla del calvinismo, ma potremmo dire la scrittura compresa correttamente, nella politica, nella scienza, come visione del mondo, nell'arte. Quindi comprendiamo che una visione cristiana che mette Dio come creatore ci dà anche delle direttive su come sarà il futuro, dove dovrebbe guardare l'uomo per trarre delle direttive in tutti questi ambiti. Come risponderemo? Noi risponderemo con la scrittura, che ha un compito diverso. Quindi, prima di tutto, e ho finito la mia prima parte del sermone, adesso velocemente nella seconda parte, quanto sia utile studiare la scienza, studiare la natura, studiare la scrittura, i due libri in cui Dio si rivela. Ma la cosa più importante è qui, e questa è una parte su cui chiedo la vostra attenzione, è proprio qual è lo scopo, a quale scopo noi dobbiamo studiare sia la natura sia la scrittura. Ecco, io voglio concludere con darvi quelle che dovrebbero essere le nostre aspettative nello studiare Genesi 1. E che Dio ce l'ha dato non tanto per assecondare la nostra curiosità di come sono andate le cose, ma ce l'ha dato per suscitare un certo tipo di risposta. Quale? Prima di tutto, Dio ci ha dato Genesi 1, 2, questi racconti della creazione, perché vuole che noi lo adoriamo. Non ce l'ha date per riempire la nostra testa, per farci capire quando è caduto Satana. C'è gente che in Genesi 1 ci vuole vedere tutto, ci vuole vedere l'estinzione dei dinosauri, di tutto. L'origine, la caduta di Satana, eccetera. Non gli ominidi e tutto il resto. No, non è così. Dio ci ha dato Genesi 1 con questo scopo. Quando noi visitiamo una persona, entriamo in casa di una persona, che cosa succede? Che cominciamo a capire, una persona che non conosciamo, no? Cominciamo a capire che genere di persona è. Se entrando in una casa voi vedete sporcizia, disordine, cose sottosopra, cioè, vi aspettereste che questa persona sia una persona che mentalmente sta bene, è ordinata, è sana, no? Penso proprio di no, vi fareste delle domande. Se entrando in casa di una persona trovaste, come è capitato a me, di entrare in certe case, in una casa anche grande, un leggero e stretto passaggio, perché a destra e a sinistra c'era soltanto immondizia o un sacco di roba, pensereste questa persona non ci sta con la testa. Ma se entrando in una casa voi vedete ordine, un certo grado di bellezza, dei quadri messi in un certo modo, un certo tipo di quadri, oppure, insomma, che idea vi fate? Cominciate a farvi una certa idea di quella persona, perché osservando le opere delle persone noi scopriamo il carattere delle persone, scopriamo i valori delle persone. Se voi andate a visitare un museo, come sono organizzati generalmente i musei? Ci sono delle stanze dove ci sono tutte le opere di un certo autore. E magari voi vedete, come è capitato a me a volte, che certi quadri di un certo autore fatti in gioventù possono essere molto diversi da quelli fatti in vecchiaia. Mi è capitato di vederlo, per esempio a Barcellona sono stato in un museo di Picasso. Se guardate le opere di Picasso giovanili, sono dei quadri come noi ci aspettiamo di vedere, dei quadri rappresentati con una accurata rappresentazione della realtà, eccetera. Poi sapete bene l'evoluzione nell'arte di Picasso, insomma, il suo astrattismo, insomma, come ha cambiato il suo modo di rappresentare la realtà così come la vedeva lui, genialmente. Tant'è vero che una volta gli chiesero quanto tempo ci avesse messo a poter fare quei quadri, e disse: io ci ho messo tutta la vita a poter imparare a disegnare come un bambino, come disegna un bambino, no? Ma quello che voglio dire è che le opere di una persona ci mostrano qualcosa del suo carattere, e le opere di Dio ci mostra qualcosa del suo carattere, la sua potenza, la sua grandezza. E più noi conosciamo una persona che è grande, più cominciamo ad ammirarla. Se entrando in casa di questa persona, dopo aver visto un ambiente gradevole, cominciamo a sentirlo parlare, e questa persona diventa amabile anche attraverso le sue parole, cosa succederà? Succederà che cominceremo a sentirci attratti da questa persona, scoccherà la scintilla dell'amicizia, magari perfino quello dell'amore, l'amore sincero, l'amore autentico. Dio vuole che noi lo amiamo, per questo ci ha fatto sapere che le cose, che le bellezze che noi vediamo, la maestosità di una montagna, la bellezza di un tramonto, la gloria del creato, sono opera sua. Noi dovremmo guardare a quelle cose e dire: Signore, tu le hai fatte per me, le hai fatte per me. E questo dovrebbe suscitare in noi questo senso di adorazione, come vediamo nel libro dei Salmi. Nel libro dei Salmi, domenica scorsa ho letto il Salmo 8, oggi ho letto il Salmo 19. Oh Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà. Quando io considero i cieli, opera delle tue mani, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? E nel Salmo 19 i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Ecco, Dio vuole che noi lo adoriamo guardando le opere della natura, e lo possiamo fare guardando nella profondità dei recessi del cielo, lo possiamo farlo anche guardando nella meraviglia delle cose microscopiche. Quando studiavo scienze naturali, un secolo fa, ho fatto una tesi sul bentos, cioè le cose che si trovano in fondo al mare. E uno dei miei compiti era quello di osservare al microscopio delle conchiglie minuscole, ma proprio minuscole, che non si vedono a stento a occhio nudo e possono sembrare dei granelli di sabbia, però in un microscopio stereoscopico vi fanno vedere tutta la loro bellezza, e vedere i ricami e la meraviglia in cose così piccole che vivono nel fondo del mare, che nessun uomo, a parte pochi eletti, riescono a vedere, mi meravigliava. Quando abbiamo studiato come si contrae un muscolo, mi ricordo precisamente in quella lezione di fisiologia, dopo un mese che l'insegnante ci ha cercato di spiegare come si contrae un muscolo, ci ha messo un mese. Io mi sono messo a ridere, non me ne sono neanche reso conto che stavo sorridendo, tanto che l'insegnante si è fermato e ha detto, dice: ma perché Ulfo, lei sta ridendo? Glielo devo dire in verità? Ho risposto. Ha detto: perché ancora c'è qualcuno che pensa che tutte queste cose sono avvenute per puro caso. Lei ci sta mettendo un mese a spiegarci come si contrae una fibra muscolare, e noi lo facciamo continuamente senza neanche renderci conto. Un meccanismo perfetto. E c'è qualcuno che tutto questo viene dal nulla. L'insegnante si è stata costretta a dire: lei ha ragione. Perché gli scienziati più coscienziosi, nell'osservare la meraviglia della natura, non possono che fermarsi e adorare Dio. Dio vuole che noi lo adoriamo. E questo è uno dei benefici nostri, vedete. Non vi lamentate che vivete in Sicilia, anche se la Sicilia ha tanti difetti e tanti problemi. Ma quelli che vivono nelle grandi città, sepolti dal cemento, che vedono gli alberi solo in cartolina o i paesaggi delle colline solamente quando escono fuori dalla loro città, vivono troppo, vivendo così a contatto con le opere degli uomini, non apprezzano le opere di Dio. Noi, anche quelli che vivono in città, qui a Caltanissetta, ci sporgiamo dalla finestra e vediamo la bellezza delle cose che sono state create per il nostro godimento. E poi soprattutto dobbiamo comprendere che la salvezza che Dio ci ha donato non è semplicemente la salvezza della nostra anima. Noi non lo usiamo questo linguaggio, ma io mi ricordo che all'inizio della mia esperienza di conversione si diceva: ma quante anime ci sono nella tua chiesa? Come se gli uomini fossero solo anime, una specie di spiriti, no? No, persone in carne e ossa, vuoi dire persone, quante persone ci sono? Perché Dio è il Salvatore dell'intera persona, come abbiamo visto nella lettura della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Noi siamo, e Dio è il Salvatore di tutto l'universo, la creazione aspetta con grande brama vedere la manifestazione dei figli di Dio. Perché? Perché anche la creazione deve essere liberata dalla vanità alla quale è stata sottoposta a causa del peccato. Quindi la salvezza è salvezza non solo mia, della mia anima, del mio corpo, della mia famiglia, della mia chiesa. La salvezza che noi stiamo aspettando è salvezza cosmica, è redenzione di tutto il creato. Dio che ha creato tutto e a causa del peccato ha sottoposto alla vanità tutto, redimerà tutto. Cristo e il valore del suo sacrificio, del suo sangue, non è stato soltanto per la salvezza degli eletti, è stato per la redenzione dell'intero universo. Così dobbiamo imparare a ragionare. E chi disprezza la natura, queste cose non può apprezzarle e non adorerà Dio in modo adeguato. Quindi adoriamo Dio per quello che ha preparato. Io non lo so, adesso si sta provando a fare questi viaggi stellari, no? Questi viaggi cosmici, insomma, anche di agenzie private, abbiamo sentito queste notizie, bellissimo, io aspetto di poterli fare senza dover salire sopra un razzo, a visitare le galassie più distanti, a visitare mondi che oggi sono solo immaginabili, perché tutto l'universo sarà abitabile quando tutto sarà redento. Pensateci. E poi la seconda cosa, e sto concludendo, perché Dio ci ha dato Genesi 1? Perché vuole che lo adoriamo, perché vuole che noi abbiamo fiducia in Lui, ci fidiamo di Lui. Perché una volta che abbiamo accettato e abbiamo assodato che la creazione origina da Dio, lo studio che ne facciamo, proprio come lo studio che facciamo della Scrittura, dovrebbe infondere in noi grande fiducia in colui che ha fatto il mondo. Quanta potenza c'è in un essere che dice una sola parola e porta all'esistenza tutte le cose che sono nel mondo. Più guardiamo lontano nei nostri telescopi, più scandagliamo il microscopicamente piccolo, più rimaniamo sconvolti e meravigliati. Signore, proprio come diceva Geremia, Tu hai fatto ogni cosa con la Tua grande potenza. E uomini di grande scienza, come uno dei più grandi scienziati, lui non era un credente, Albert Einstein, però ha detto: io quando guardo all'universo mi meraviglio molto di più di quanto si meravigliano tanti credenti. E aveva ragione, perché lui vedeva la grandezza, la maestosità di questo universo, governato da leggi di natura che sono così minuziosamente precise e regolari, che si può prevedere dopo quante centinaia di anni ripasserà una cometa da un certo punto, perché le orbite sono stabilite in base a delle leggi matematiche che non sgarrano di un millesimo. Questo mondo non è stato fatto a caso, è stato fatto ogni cosa con un piano, e tutto è strutturato, tutto è prevedibile. E tutte queste cose cosa ci dicono? Che di questo Dio che ha fatto il mondo noi ci possiamo fidare. Lui è saggio davvero. E se stiamo nelle mani di colui che ha fatto il mondo, niente potrà andare male. Pur perfino se dovessi morire, dice Giobbe, perfino se egli mi uccidesse, io continuerei a sperare, perché ho capito chi è questo Dio. Ci si può fidare di Dio. Io vi auguro, fratelli e sorelle, lunga vita e salute fino all'ultimo momento. Non vi posso augurare che vivete per sempre su questa terra, perché non sono un testimone di Geova e perché sono una persona che continua a tenere i piedi per terra. Prima o poi voi ed io moriremo. Speriamo di morire nel miglior modo possibile. Va bene? Però si dice che il cimitero è sempre una questione, si va al cimitero anche per ogni occasione, cioè si muore a causa di malattie, di sofferenze, di incidenti, no? E questo verosimilmente è quello che accadrà, che accade a buoni e cattivi, a buoni cristiani e a cristiani più deboli. Ma di Dio ci si può fidare sempre. Che cosa succederà nel giorno in cui io sentirò quel medico che mi dice: signor Ulfo, lei ha questa malattia? Mi dispiacerà? Ma certo. Ma continuerò, devo dire a me stesso: il Dio che ha fatto il mondo è un Dio di cui ci si può fidare. Non smetterò di fidarmi di Dio. Colui che ha fatto l'orecchio non sente, colui che ha creato il corpo, ogni cosa. Ti puoi fidare di Dio. Perché? Perché Lui è il creatore. Perché Lui è il creatore. Per questo il Signore ci dice che noi, che ha creato il mondo, perché vuole che noi ci fidiamo di Lui, e perché inoltre questo universo è oggetto della sua cura, non ha semplicemente messo al mondo i figli e se n'è andato per la sua strada. Il Creatore ha stabilito che tutto avvenisse con grande equilibrio. Egli nutre gli uccelli del cielo, riveste i gigli della campagna, non si dimentica degli uomini, fa del bene perfino ai malvagi e si cura in modo speciale dei suoi figli. Ti puoi fidare di Dio? Genesi 1, ti puoi fidare di Dio? Questo è il valore, questo è il significato. E infine questo Genesi 1 ci dice che noi dobbiamo adorarlo, possiamo fidarci di Lui e dobbiamo dipendere da Lui. Perché lo studio della natura e lo studio della scrittura dovrebbe indurci a un consapevole e profondo senso di dipendenza da Dio. Ci sono delle bellezze nella natura e nella creazione che ci possono portare lontani da Dio. E allo stesso modo anche della scrittura, sapete. Dice l'Apostolo Paolo che gli uomini hanno adorato e innalzato la creatura piuttosto che il creatore, ed è possibile. Ci sono uomini che amano tantissimo la scienza e sono così devoti come a una religione. E allo stesso modo persone che si insinuano nelle minuzie della scrittura ma non si nutrono veramente del pane della parola. Allora noi invece dobbiamo imparare a dipendere da Dio. E la creazione ci ricorda che noi esistiamo perché esiste Dio, che tutto continua ad esistere perché è sostenuto dalla potenza di Dio, no? È scritto anche in Ebrei capitolo 1, colui che ha creato tutte le cose continua a tenere insieme tutte le cose con la parola della sua potenza. Quindi dobbiamo riflettere, io ho concluso davvero questa mattina, riflettiamo sullo scopo della creazione e di ogni rivelazione che Dio dà di sé, che è quello di farci cadere ai suoi piedi, riconoscendo che Lui è il donatore, colui che dona generosamente ogni cosa affinché ne godiamo. La natura senza Dio è nulla, il meglio e il più bello della materia è nulla senza di Lui. E se ancora non l'avete fatto, se ancora non avete piegato le vostre ginocchia dinanzi al Creatore, dinanzi a colui che ha detto una parola e tutte le cose sono venute all'esistenza. Questo è il momento per cominciare a farlo. Dio ti ha creato e ti ha creato con uno scopo. Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo ed è venuto a salvare, offrendo la propria vita biologica come prezzo di riscatto. Diciamo con il salmista Asaf: chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra non desidero altro che te. Se la mia predicazione, oltre ad avervi dato qualche informazione, susciterà proprio questo sentimento, quello di farvi alzare gli occhi al cielo e dire: Signore, chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra potrei avere una bella famiglia, una bella casa, tanti o pochi soldi, buona salute, occasionevole. Io non desidero altro che te, perché tutte queste cose senza di te non sono nulla, ma avendo te io ho tutto. Chiniamo il capo e preghiamo.